un pochino il livello, no? Perché sì, andiamo su una certa, come dire, caratura internazionale, con un grande tifoso del Napoli che porta Napoli in tutto il mondo, un attore, uno scrittore, chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto è un grande tifoso del Napoli, come dicevo. Salvatore Esposito, ciao Salvatore.
Ciao, ciao, buongiorno a voi.
Ciao Salvatore.
Grazie per essere con noi su Radio Tutto Napoli. Stiamo raccontando un pochino, Salvatore, di questo cammino parecchio travagliato del Napoli tra mille difficoltà, mentre vediamo anche, per chi ci segue in modalità video, anche la tua foto proprio abbracciato da Antonio Conte, perché nei festeggiamenti scudetto eri lì. È una stagione molto difficile per Conte, per il Napoli, però questo gruppo, questa squadra ha proprio il carattere del proprio allenatore, Salvatore.
Assolutamente, soprattutto sia il mister che i ragazzi hanno dimostrato che nelle difficoltà spesso riescono a venirne fuori a testa alta. È vero che questa è una stagione, credo, unica nel suo genere, fatta secondo me di due componenti importanti. La prima è la sfortuna che in un modo o nell'altro ha contaminato il percorso del Napoli, diciamo così. E dall'altra, secondo me, ci sono stati dei fattori legati a qualche scelta sbagliata sul mercato, legato a qualche problema forse nella preparazione e nella gestione dei calciatori giorno per giorno, visto il numero di infortuni. E io ci metterei con una percentuale non da poco anche i torti che ha subito il Napoli quest'anno.
Sì, assolutamente.
Sì, è una situazione di grande caos arbitrale, la stiamo raccontando, veramente centinaia e centinaia di messaggi abbiamo ricevuto dai tifosi che, Salvatore, non si capacitano di tutta questa confusione proprio sulle regole, anche quelle più, come dire, basilari. E anche l'ultimo episodio poi alla fine un po' ha falsato anche la Coppa Italia, questa gara col Como, perché va bene, forse il primo lì nel dubbio il VAR non è intervenuto per il rosso diretto, poi il secondo giallo lì, tu da tifoso sfegatato del Napoli, che reazione hai avuto quando un giallo così palese poi non è stato sventolato?
Beh, una reazione, come potete immaginare, non tranquilla, ma io parto da un altro presupposto.
Lì serviva Gelli, Salvatore, lì sì. Serviva Gelli.
Se fossi stato in campo, diciamo che qualcosa sarebbe accaduto.
Sì.
A parte gli scherzi, credo che ci sia un grande problema di fondo. Noi stiamo andando avanti come tecnologia che avanza, vediamo oggi con l'intelligenza artificiale si possono fare passi da gigante. Il VAR era stato introdotto proprio per evitare quelli che sono stati dei veri e propri obbrobri accaduti negli anni, e soprattutto tutelare le squadre da possibili decisioni scelte per altri motivi, diciamo così. Quello che però è successo è che, nonostante tutto questo, si è lasciata ancora tanta discrezionalità a chi sta al VAR e a chi arbitra. E questo è il vero problema, che mentre per un arbitro il fallo su Vergara è uno step on foot e quindi da regolamento va dato rigore, per altri invece bisogna valutare l'intensità del cioè è tutta questa soggettività il vero problema. Per me una delle migliori introduzioni che è stata fatta quest'anno, negli ultimi anni, è il fuorigioco automatico, perché lì o è fuorigioco o non è fuorigioco, non c'è una via di mezzo, non c'è un'interpretazione. Ora possiamo essere d'accordo se sei con un centimetro di ginocchio fuori è fuorigioco, o se sei di 5 metri dietro è fuorigioco, questa è una cosa che poi uno dovrà decidere in base a quello che è il regolamento. Ma finché tu lasci la discrezionalità a chi sta al VAR o all'arbitro in campo, falsi tutto, perché non c'è un solo arbitro che decide ugualmente in tutte le partite, ci sono delle difformità di giudizio, guarda caso spesso a favore di qualcuno e a sfavore di qualcun altro, che continuano a dare spazio a quella che, come diceva Conte, è il sottopensiero. Perché io non posso capire come tecnicamente un arbitro come Manganiello, che ha 200-300 partite sulle spalle, non reputi o rosso diretto quello del primo tempo su Jacopo Ramon, o non reputi ammonizione quello su Hojlund, che è pure peggio forse,
sì,
perché è lì il problema. Non capisco come sia possibile non dare quel rigore netto del Napoli a Torino con la Juve, non capisco come sia possibile dare quel rigore contro il Napoli quando Buongiorno contro il Verona subisce nettamente un fallo. Cioè, sono delle robe assurde che purtroppo stiamo vedendo.
Sì, poi ad acuire questa situazione, dicevamo, anche con diversi ex arbitri quest'oggi su Radio Tutto Napoli, Salvatore, che almeno prima, sai, si fermava un arbitro anche per un pochino, come dire, non dare il contentino,
sì,
però
far
vedere che c'era almeno una sanzione di qualche tipo. Ora invece i vertici arbitrali ci dicono che quello di Napoli-Verona è rigore. Poi
ma Nocchi non lo può fare, perché se no dovrebbe ritornare ad arbitrare lui, perché ogni domenica in un modo o nell'altro ci sono così tanti
ne restano pochi,
sì,
perché ci hanno detto che praticamente Napoli, Genoa-Napoli, quello su Vergara è un rigore che non bisogna dare più, va benissimo,
perché quello di Meret si doveva dare, ragazzi, ma perdonate,
ora ci hanno detto
c'è Vitigna che c'ha la gamba appesa da un metro prima di toccare Meret. Ma che rigore è quello?
Quello invece
è
quello, hanno detto che è rigore. Quindi
quello che cazzo, cioè che gli pare, la parola, cioè, ognuno dice quello che vuole.
Da
regolamento quello di Meret è rigore. Allora pure quello di Vergara è rigore, perché è step on foot.
Sì, ma infatti gli hanno sempre dati tutti. Gli hanno sempre dati tutti.
Ma se io mi sto muovendo e tu mi vieni col piede, mi colpisci il mio, tu mi crei un disagio, mi crei un fallo, quindi è rigore. Scusami.
Sì, per il metro arbitrale degli ultimi mesi è sicuramente calcio di rigore. Poi in questa trasmissione
poi un rigorino, va bene, sì, ma è un rigore, cioè
il contatto c'è, Salvatore, è evidente,
è rigore,
no?
Quello di Rachmani su Mkhitaryan è rigore. Vero. Pure questo. Perché poi io dovrei tirare fuori il Dumfries in Napoli-Inter col braccio staccato di un metro dal corpo, che però era in figura, però scusami, non aumenta il volume, e allora che fa? Su volume si aumenta una volta sì e una volta no, cioè, siamo sempre là.
Così
a Napoli vanno a mettere sempre il pezzo a colore.
Bravo, bravo.
Sì, solo che con queste dichiarazioni secondo me stanno peggiorando molto la situazione, no? Con questa trasmissione dove danno la versione ufficiale, perché ora poi non so se risentiremo la Coppa Italia, però da quello che filtra è stato promosso persino Manganiello, cioè, quindi veramente vale tutto. Vale
ma poi
tutto.
Anche no, Salvatore, vedendo anche quando il giudice di gara va al centro del campo, no, proprio ad annunciare la decisione presa dal VAR, no, quella famosa frase a seguito di revisione, non sarebbe, no, forse più bello, più limpido proprio ascoltare le conversazioni, no, tra arbitro e VAR, almeno ecco i tifosi potrebbero farsi un'idea di quello che si dicono, no, e
ma
su
no,
cosa
ma
ragionano.
Guarda, io concordo, però io ritorno sempre ad un altro principio. Tu hai voluto introdurre il VAR per una serie di motivazioni, ma anche per aumentare la trasparenza all'interno del campo da gioco.
Esatto.
Il VAR nasce con un'idea che secondo me è bellissima, e utilizzato bene il VAR è una roba sacrosanta, perché il VAR deve chiaramente, dal mio punto di vista, io se fossi uno dell'organizzazione che gestisce le regole, direi: per noi il VAR deve intervenire in tutti i casi dove c'è un chiaro ed evidente errore, in ogni caso, pure su una rimessa laterale che è tua invece è mia, pure su un calcio d'angolo che è tuo invece è mio.
Sì, in questo senso secondo me c'è bisogno a livello mediatico anche di una voce forte che arrivi da Napoli, e ora non per citarci, però Salvatore, speriamo che il nostro progetto partito da qualche mese, insomma, possa in questo senso far valere anche una voce napoletana, tematica, che probabilmente un pochino manca. Antonino?
Ecco, sì, no, io volevo chiedere a Salvatore, no, in questa stagione così travagliata, no, che sembra, ecco, quasi un film, no, Salvatore, ogni domenica si perdono uomini, poi ecco episodi arbitrali, il mancato
Squid Game.
Sì, sembra un po' uno Squid Game, esatto, questo Napoli, però da qui a fine stagione agli azzurri restano 14 finali, no? C'è bisogno di un lieto fine, secondo te, per dirla in termini cinematografici?
Gli stai chiedendo se ci credi ancora?
Esattamente, sotto mentite spoglie, ovviamente non nominando quella parolina lì, ecco, dove può arrivare.
Guarda,
questo Napoli?
Io sono un tifoso, Antonio lo sa, è capitato qualche volta di parlarne insieme, vanto di essere una persona che qualcosina ne capisce per quanto riguarda il calcio, poi sul resto posso essere pure un cretino, però sul calcio qualcosina la capisco. Io credo, e lo dico ormai da dicembre, che per me l'Inter vincerà sto campionato con almeno 10 punti sulla seconda, perché ha trovato secondo me una quadratura tale che gli permette anche di non avere Mkhitaryan da 6 partite e non sentirne, e Dumfries da 15 e non subire nulla. Sì, il problema vero è stato che il Napoli quest'anno, al di là della questione legata agli infortuni, che purtroppo sono capitati, ma per fortuna, per esempio, non come nel caso di Lukaku, ci ha portato un giocatore come Højlund, quindi ben venga, senza offesa per Romelu, quell'infortunio. Certo. Dall'altro punto di vista, il Napoli non si è fatto trovare pronto con il calciomercato, cioè nel senso che se in estate noi avessimo indovinato, non dico tutti e 9, ma 4, diciamo così, colpi di mercato, magari oggi staremmo parlando di altro. Magari oggi non si doveva andare a prendere Alisson Santos giovane, perché magari Noah Lang aveva fatto i suoi 10 gol in campionato, oppure non si doveva far giocare, che ne so, Elmas a centrocampo, perché comunque eravamo coperti. Diciamo che un po' gli errori, un po' le scelte sbagliate di mercato hanno condizionato secondo me il percorso scudetto del Napoli. È ovvio, se nelle prossime 4-5 partite l'Inter ha un tracollo che ne perde 3 di fila, certo, è normale che dobbiamo farci trovare pronti. Però io sono convinto che il Napoli debba assolutamente tenere la testa sulle spalle e consolidare il più possibile questo il posto Champions, perché quello ti permetterà di fare un mercato altrettanto importante in estate, ti permetterà di, visto che sono tutte persone intelligenti, non commettere più gli errori che sono stati commessi.
Salvatore, tra gli errori ce n'è anche qualcuno che ha fatto lo straordinario Antonio Conte, che da nulla toglie alla grandezza del tecnico, del tuo amico Antonio Conte, però come ti è parsa la gestione di Conte, e ti ha deluso un pochino questa Champions League del Napoli?
Mi ha deluso questa Champions del Napoli, ma solo se ti dovessi dire che non mi aspettavo venisse meno nei momenti decisivi. I momenti decisivi per me di questa Champions del Napoli sono stati due: Napoli e Francoforte e Copenaghen-Napoli. Quelli sono stati due momenti ampiamente alla portata del Napoli che sono stati traditi, vuoi per una ragione, vuoi per un'altra. E questo, diciamo così, non mi aspettavo. Mi aspettavo la possibile sconfitta a Manchester, mi aspettavo la possibile sconfitta col Chelsea, mi aspettavo la possibile sconfitta a Lisbona col Benfica, non mi aspettavo sicuramente il passivo ad Eindhoven e non mi aspettavo, come ti ho detto, questi due pareggi con Eintracht a Copenaghen, che erano alla portata del Napoli. Però ritorniamo poi allo stesso punto, che purtroppo Conte, a causa degli infortuni, si è ritrovato a dover mettere in campo Lang, Lucca, praticamente come se non metteva nessuno in campo. Forse se avesse messo Vergara qualche partita prima, sì, qualche risultato l'avremmo ottenuto, però meglio che l'abbiamo scoperto oggi di avere in casa un grandissimo, ma grandissimo talento.
Vergara.
Ultimissima, sì, volevo chiedere, perché poi Salvatore, sì, ha anche un impegno.
Rapidamente a Salvatore, che tipo di gara si aspetta proprio del Napoli in un match delicato, no, come quello di domenica sera contro la Roma? Ecco.
Una partita durissima, perché la Roma non solo ha dimostrato sia nella scorsa stagione che in questa di essere, non so se l'Inter l'ha superata, ma comunque la squadra che ha fatto più punti in campionato, comprendendo le due stagioni, ma ha dimostrato di avere una solidità, ha dimostrato di avere talento, e poi per me ha fatto, cioè dopo Højlund ha preso il giocatore che a livello di mercato ha fatto la differenza e farà la differenza, che è Malen. Sì. Secondo me è assurdo come un giocatore del genere non sia stato notato prima dalle squadre italiane. La Roma ha fatto benissimo a prenderlo, ma è un giocatore su cui bisogna fare molta, ma molta attenzione.
Grazie, grazie,
grazie, grazie per essere stato con noi qui su grazie Radio Tutto Napoli a Salvatore Esposito. Ciao Salva.
Ciao, ciao Antonio, ciao.
Ciao, grazie.